Grazie. Allora possiamo partire, non essendo pervenuti question time, con le comunicazioni, se ve ne sono da parte degli assessori e dei consiglieri. Prego, consigliere Fornara, Cristian.
Buonasera a tutti quelli che ci seguono da casa e dal pubblico. Niente, la mia comunicazione in realtà è molto semplice. Segnalo che di nuovo non sono passati a ritirare umido, carta, sempre nelle stesse vie dell'interrogazione l'altra volta. Addirittura l'umido ci sono delle case in cui magari ci sono due bidoncini fuori, uno lo ritirano, uno no, li saltano tutti e due, cioè addirittura ne prendono uno, lo lasciano in mezzo alla strada, cioè è stato un po' di segnalazioni e so che hanno chiamato AMGA per segnalare, quindi se stavolta non risultano di nuovo chiamate, c'è qualcosa che non va. Volevo segnalarvelo per l'ennesima volta. Grazie.
Ne approfitto, no, ringrazio per la segnalazione. Sicuramente verificheremo che le segnalazioni siano arrivate e soprattutto che poi la risoluzione della problematica venga portata a compimento nel più breve tempo possibile. Ahimè, quello è un servizio fatto da persone e può capitare che il personale in servizio per qualsiasi problema, come in qualsiasi altra attività lavorativa, in quella tal giornata non sia presente per malattia piuttosto che per infortuni che per altre tematiche. Questo ci interessa il giusto. Noi vogliamo, dato che lo paghiamo, un servizio efficiente ed efficace. Nella maggior parte dei casi AMGA, AM Linea Ambiente riesce a garantire questo standard. A volte può capitare. L'importante, come appunto hai segnalato tu, Christian, è che le segnalazioni vengano fatte, che rimanga traccia e che poi questo sia da monito per noi come Ufficio Ecologia e per la società stessa per continuare nella propria azione di miglioramento continuo.
Grazie, tanto mi dai l'occasione, Christian, per cominciare a dire, è arrivata una comunicazione un'ora fa di AMGA che diciamo, segnala dei possibili disagi futuri, non solo su Cane Gratia, per quanto riguarda la raccolta della plastica, nel senso che c'è un tema di relazione con i gestori di questa tipologia di rifiuto un po' diciamo, da approfondire, per cui ci prefigurano che potrebbero esserci delle difficoltà nelle prossime settimane nella raccolta della plastica. Ovviamente da questo punto di vista poi vi terremo aggiornati rispetto a, diciamo, non ai disservizi che hai constatato tu, che invece fanno parte del quotidiano e non dovrebbero essere tali, ma qui diciamo, si tratta di problematiche che vanno oltre, diciamo, il mancato ritiro da parte dell'operatore, proprio a livello generale. Non appena avremo novità, ovviamente le condivideremo come di consueto. Se non vi sono altre comunicazioni, non ne vedo. Desidero solo ricordare in questa sede Don Massimo, che è mancato qualche giorno fa e che è stato per tanti anni sacerdote aggiunto nella nostra parrocchia, nella nostra comunità, al quale abbiamo inviato alla parrocchia un telegramma, anche alla famiglia, e desidero anche in questa sede istituzionale ricordarlo con un pensiero affettuoso, una presenza discreta ma profonda in questi anni e quindi gli invio un caro saluto dovunque lui sia in questo momento. Detto questo, punto 3, interrogazione avente l'oggetto mancata rimozione di un camper distrutto da incendio in area di parcheggio pubblico. Gli interroganti sono Cristian e Giovanni. Non so se volete leggerlo, vuoi fare una sintesi, Cristian, come vuoi tu.
Sì, grazie. L'interrogazione riguarda il camper che era stato bruciato l'11 novembre 2025 nel parcheggio in via Vittorio Veneto. È fermo lì, transennato da allora, e abbiamo chiesto in interrogazione come mai non è ancora stato rimosso e quando si intende rimuoverlo.
Posso rispondere? Come diciamo, ho condiviso con qualcuno che abbiamo condiviso anche diciamo, preliminarmente, e come era noto dagli articoli di stampa, diciamo, l'intervento è stato preso in carico dai carabinieri. Nell'immediatezza a Busso Garolfo, poi per competenza territoriale è passato a Parabiago. Ovviamente, essendo in corso ancora delle indagini, diciamo, l'area non è ancora oggetto di, diciamo, di non può essere ancora oggetto di intervento. Mi risulta che siamo ormai prossimi alla conclusione e che di conseguenza potranno essere avviate le attività di rimozione del veicolo, perché, come ho scritto nella risposta, condivido pienamente le osservazioni in merito al decoro urbano, e, però purtroppo non avendo noi competenza diretta sull'intervento, diciamo, dobbiamo attendere, tra virgolette, il nulla osta o la delega allo svolgimento dell'attività, che credo ormai sia prossima. Per cui l'obiettivo è quello di rimuoverlo con i tempi, diciamo, che non saranno velocissimi, perché c'è tutta da rispettare tutta una serie di incombenze legate alla notificazione, alla ricerca dei proprietari e all'imputazione delle spese. Però, diciamo, l'obiettivo è quello di arrivare a una rimozione in un arco di tempo ragionevole. Non mi spendo, anche se ho in mente uno, diciamo, un ragionevole termine, però no, non desidero non darlo prima di essere poi, diciamo, smentito, perché magari emergono dei fatti che non ci consentono di intervenire. Però condivido le preoccupazioni e diciamo, le considerazioni rispetto al decoro urbano, soprattutto dell'area. E ovviamente vale sé che stiamo continuando a dare la massima attenzione a questo spazio.
Siamo soddisfatti, sperando che sia una cosa veloce, ovviamente. Grazie.
Dai, fermiamocelo sperando. Facciamo il possibile. Va tutte a parte. Adesso mi ringrazio dalla problematica esposta e passo al punto successivo, che è poi il cuore, diciamo, di questo consiglio comunale, nonché forse degli atti di questo consiglio, questo quinquennio, perché andiamo finalmente a portare l'adozione degli atti costituenti il nuovo documento di piano e le varianti conseguenziali al piano delle regole e al piano dei servizi del PGT vigente del Comune di Canegrati, in adeguamento al PTM della Città Metropolitana di Milano, ai sensi della normativa di riferimento. Lascio la parola magari per un'introduzione all'assessore Tomio, e poi interverranno i tecnici del PIM, che ringrazio già da ora per la presenza.
Sì, grazie Sindaco e buonasera a tutti. Sì, come diceva il Sindaco, questa delibera è forse una fase molto fondamentale del futuro del nostro territorio, quella che è l'adozione del PGT. Il tema del governo del territorio e della ridefinizione delle strategie di sviluppo rappresentano una sfida politica e tecnica e al tempo stesso è un'importante occasione per dotarsi di strategie, progetti e strumenti per affrontare in modo strutturato e competitivo il futuro. Le innovazioni introdotte dal legislatore regionale, soprattutto la legge sul consumo di suolo, e la legge sulla rigenerazione urbana hanno ridefinito un po' i contenuti e il peso strategico che lo strumento urbanistico comunale ha per il territorio. Sono passati così diversi anni dal primo PGT di Canegrate e perciò diventa opportuno dover adeguare questo piano alle disposizioni sovraordinate da regionali, ma dall'altra parte è anche una necessità, una volontà di dotarsi di uno strumento aggiornato rispetto ai cambiamenti avvenuti e più agile dal punto di vista dei contenuti previsionali, in grado di rafforzare la competitività del nostro territorio e valorizzare i caratteri che il nostro territorio ha, sia dal punto di vista sociale che ambientale. Non si tratta soltanto di regole urbanistiche, ma anche di una visione complessiva che tiene insieme crescita, sostenibilità ambientale, qualità urbana e attenzione ai bisogni della comunità. Nel PGT si sono trattati tanti argomenti, ma importante si è trattata la rigenerazione urbana, l'housing, le attività produttive e il centro storico. È un lavoro complesso che ha richiesto lungo tempo per costruirlo e un grande confronto con competenze tecniche e un confronto con gli enti sovraordinati e un'attenta analisi delle caratteristiche e delle criticità di questo territorio. Per questo perciò ringrazio sia i tecnici del PIM, ma anche i tecnici comunali che hanno insomma collaborato con esperienza e con capacità a costruire questo strumento. E adesso, insomma, inviterei l'architetto Armentano e l'architetto Santamenna, che sono qui come rappresentanti del PIM, a illustrarci i contenuti del piano. Grazie.
Buonasera a tutti, spero si senta. Ok, mi avvicino. Grazie Assessore, grazie Sindaco, grazie a tutti innanzitutto perché siete arrivati a un momento determinante per il vostro PGT. Questa sera appunto prenderete atto dei contenuti del piano e quindi si conclude una prima lunga fase, cioè da domani il piano appunto ha una propria forma, quindi entra teoricamente in quasi in vigenza. Da domani, nel momento in cui ci sarà pubblicazione dell'adozione, ci sarà addirittura un periodo di salvaguardia, ossia tutti gli interventi dovranno avere una doppia conformità sia rispetto al vecchio PGT sia rispetto al nuovo PGT che stasera appunto andrete ad adottare. Come vi dicevo, un processo molto lungo. Io come al solito mi piace farvi vedere lo schema di questa è tutta la fase iniziale che abbiamo completato, quindi noi in questo momento siamo nella fase dell'adozione. Da qui in avanti, quindi dal momento in cui verrà pubblicato l'avviso di adozione, quindi la delibera che stasera andrete a votare, scatteranno quindi i fatidici giorni definiti articolo 13 della legge 12, quindi 30 giorni si pubblicherà il piano, nei successivi 30 giorni si potranno raccogliere le osservazioni e contemporaneamente il piano verrà inviato agli enti sovraordinati che avranno un periodo di tempo entro il quale potranno esprimere il loro parere e come scritto nella legge 12, che è un termine, ricordo sempre, ordinatorio, non perentorio, entro 90 giorni dalla fine della raccolta delle osservazioni, il Consiglio Comunale dovrà invece esprimersi sulle osservazioni e sui pareri che saranno raccolti in questo periodo. Per fare i conti della serva sono circa 5 mesi da traduzione e approvazione, in linea teorica. In genere appunto i tempi possono dilatarsi di qualche settimana, di qualche mese, in relazione anche alla, cioè, attenderemo tutti i pareri sovraordinati proprio perché cercheremo appunto di avere sentito da parte di tutti. Quindi questa sera quindi andrete ad adottare un nuovo documento che a tutti gli effetti, vado avanti con questa parte che vi ho già illustrato tantissime volte, che a tutti gli effetti è un nuovo strumento urbanistico, proprio perché abbiamo riscritto tutto il piano, sia dal punto di vista del suo apparato cartografico e progettuale, ma soprattutto dal punto di vista dell'apparato normativo. Quindi abbiamo riscritto il documento di piano, abbiamo riscritto il piano delle regole, abbiamo riscritto il piano dei servizi. Parallelamente sono state effettuate tutti quelli che sono i procedimenti di valutazione ambientale del piano, ossia sono stati valutati gli effetti ambientali delle previsioni contenute nel PGT rispetto al sistema ambientale e paesaggistico. In prima istanza la procedura di VAS, seconda istanza invece la procedura VINCA, che si è conclusa pochi giorni dopo l'ultima commissione dove abbiamo presentato questa stessa presentazione, questi stessi contenuti, si è conclusa con un parere positivo, quindi a tutti gli effetti il vostro piano è adottabile, quindi stasera può essere portato in Consiglio Comunale per la sua adozione. Contemporaneamente, proprio perché è previsto la normativa, la procedura di variante generale al PGT, quindi il nuovo PGT, si porta dietro anche tutta una serie di adempimenti, ossia di adeguamenti degli studi di settore allegati al PGT, in primis la componente geologica, idrogeologica e sismica, e poi è stato redatto anche il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo. Dal punto di vista dei contenuti di piano salterei tutta la parte di lettura del territorio che sono state effettuate proprio perché sono la base di partenza per definire il quadro programmatico del vostro territorio. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo a partire da quelli che erano i contenuti del documento iniziale della vostra giunta comunale, abbiamo trasformato le macro strategie contenute nel documento delle linee di indirizzo in obiettivi di piano che sono state letti a loro volta negli obiettivi rispetto agli obiettivi e alle strategie della pianificazione sovraordinata. Questo aspetto è molto importante perché sarà oggetto di valutazione sia da parte di Regione Lombardia che da parte di Città Metropolitana. Un appunto: il vostro comune, essendo interessato da infrastrutture di rilevanza sovraordinata, mi riferisco in primis al progetto del quarto binario e in seconda battuta al progetto delle vasche di laminazione del fiume Olona, è sottoposto anche al parere della Regione Lombardia, quindi non solo al parere di Città Metropolitana. Questo tema, quindi la verifica dell'attuazione alla scala comunale, della declinazione alla scala comunale degli obiettivi della pianificazione sovraordinata, sarà oggetto di parere di compatibilità, che si spera sia un parere positivo e con qualche prescrizione come al solito, ma appunto l'obiettivo è quello di dotarvi di un piano che è compatibile ed è in linea con la pianificazione sovraordinata. Questa è la tavola 11 del documento di piano che racchiude, fa una sintesi di tutte quelle che sono le previsioni contenute nello strumento urbanistico. Quindi tutte le previsioni contenute sia nel documento di piano, ma soprattutto quelle contenute nel piano delle regole e piano dei servizi, oltre al disegno della rete ecologica comunale che poi vi spiegherò nel dettaglio. Dal punto di vista dei tre atti che compongono il PGT, come vi ho sempre detto, il PGT è composto da tre atti, quindi un documento complesso proprio per questo. Dal punto di vista del documento di piano, quindi la parte più strategica, meno conformativa del PGT, vengono definiti gli ambiti di trasformazione, che sono cinque ambiti di trasformazione che hanno una destinazione d'uso prevalentemente non residenziale, quindi per attività economiche e non residenziali. Sono cinque ambiti di trasformazione. Alcuni sono la ridefinizione di vecchi ambiti già presenti nel previgente strumento urbanistico. La riduzione di questi ambiti di trasformazione, come vedremo in coda alla presentazione, ci ha permesso di dimostrare la riduzione effettuata del consumo di suolo del nuovo PGT, che è un adempimento sia soprattutto della legge regionale, ma anche del PTM di città metropolitana. Per ogni ambito di trasformazione, allegate alle norme del documento di piano, ci sono delle schede che servono a guidare la pianificazione attuativa, dove vengono indicate sia dei parametri, quindi delle indicazioni dal punto di vista dei parametri da rispettare all'interno per la progettazione dell'ambito, la volumetria assegnata in termini di SL, non c'è più l'indice, c'è una volumetria assegnata al singolo ambito, che è suddivisa in una volumetria assegnata e un 5% del totale di questa volumetria che deriva da alcune aree che hanno una capacità volumetrica che dovranno essere appunto cedute al comune e questa volumetria generata da queste aree può essere trasferita per un 5% all'interno degli ambiti di trasformazione. Per ogni scheda, come vi dicevo, c'è anche uno schema che aiuta a capire come immaginiamo la conformazione planimetrica. Non sono dei progetti, sono soltanto degli schemi che aiutano a capire quello che è l'obiettivo della scheda dal punto di vista planivolumetrico. Vi ho riportato brevemente quelli che sono appunto gli schemi progettuali dei cinque ambiti individuati. Come notate, non vengono individuate solo le aree dove si concentrerà la volumetria, dove verranno previste nuove strade o nuovi parcheggi, ma soprattutto vengono individuate delle ampie superfici a verde che saranno dei nuovi parchi che verranno appunto ceduti, verranno attrezzati, opportunamente attrezzati e ceduti al comune in fase di attuazione degli interventi. Come notate, tutti questi interventi si portano dietro tutto un insieme di utilità pubblica, ossia è ammessa la trasformazione di aree in alcuni casi anche importanti, ma l'obiettivo è quello che tutte le trasformazioni previste debbano contribuire a migliorare l'intorno urbano. Come lo fanno? Come viene effettuata questa operazione? Attraverso appunto, come nel caso dell'ambito più a destra dell'AT4, attraverso la cessione di un'importante area a verde, un parco pubblico. Siamo nella zona di Santa Colomba, quindi all'ingresso del vostro comune, quindi si va a creare una vera e propria porta del vostro comune attraverso un parco e soprattutto viene posto in capo al soggetto attuatore la riqualificazione della strada d'accesso al vostro comune e della rotatoria in corrispondenza del confine tra Legnano e Canegrate, per intenderci. Stesso principio è stato adottato per tutti gli altri ambiti, anche per tutti gli altri ambiti più piccoli che vedremo successivamente. Cioè l'obiettivo è sono ammesse delle trasformazioni, ma con delle utilità pubbliche chiare, quindi delle attese pubbliche chiare, che verranno naturalmente realizzate a scomputo degli oneri da parte degli operatori privati, quindi non sono in capo al bilancio comunale. La vera innovazione però del nuovo PGT è l'attuazione delle politiche regionali sulla rigenerazione urbana. Nel 2019 era stata approvata una legge che incentivava e introduceva nella legge regionale tutta una serie di incentivi e di meccanismi attraverso i quali e tutti i comuni venivano chiamati a individuare gli ambiti di rigenerazione. Ecco, noi nel nuovo PGT li abbiamo individuati, li abbiamo definiti dal punto di vista progettuale e abbiamo definito due due tipologie di ambiti di rigenerazione: ambiti di rigenerazione territoriali, quindi superfici molto più ampi, interessano intere porzioni del vostro comune, e ambiti di rigenerazione urbana invece sono aree più piccole, aree in fase di dismissione o già dismesse, all'interno del quale quindi si attuano quelle che sono i meccanismi incentivanti previsti dalla normativa regionale. Come vengono effettuati questi incentivi? Come sono stati definiti? Da un lato ci sono incentivi economici, quindi agli ambiti di rigenerazione viene riconosciuto uno sconto dal punto di vista del contributo a urbanizzare, quindi il contributo di costruzione, oltre a una serie di incentivi volumetrici. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è quello di incentivare la rigenerazione di ampie porzioni del vostro territorio che allo stato attuale, a nostro avviso, necessitano di essere rivitalizzate con funzioni e con attività nuove, più in grado appunto di innescare processi rigenerativi più ampi. Per ogni ambito, sia di ambito territoriale che urbano, di rigenerazione urbana, viene definita anche in questo caso una scheda dettagliata attraverso la quale poi si guida appunto anche in questo caso quello che è l'attesa da parte del comune dal punto di vista della rigenerazione del territorio. Negli ambiti di rigenerazione territoriale la rigenerazione si esprime sotto forma di progetti sullo spazio pubblico, quindi sulle strade, sulle piazze, piuttosto che su una serie di slarghi, proprio con l'obiettivo di migliorare quella che è già lo spazio pubblico esistente all'interno della città. Mentre per gli ambiti della rigenerazione urbana invece viene definita una SL massima di realizzabile e anche una serie di incentivi economici dal punto di vista di scontistica sugli oneri. Vengono definite anche delle SL che in alcuni casi sono anche SL residenziale insediabile all'interno di questi ambiti. L'ambito 1, vi segnalo, l'ambito 1 e l'ambito 2 sono due ambiti particolari perché sono tra loro integrati con un piano attuativo previsto dal piano delle regole, con l'obiettivo di innescare un processo di rigenerazione integrato, ossia l'obiettivo è quello di, attraverso l'alienazione del municipio e il suo trasferimento all'interno del Palazzo Visconti, di riuscire a trovare spazio per gli abitanti del Palazzo Visconti all'interno di un piano attuativo anch'esso di proprietà comunale come area, quindi verrà venduto con una capacità volumetrica importante. Di questa capacità volumetrica il soggetto attuatore dovrà farsi carico di destinare una buona porzione di questa volumetria per ospitare gli abitanti che attualmente occupano il palazzo, cioè occupano, sono proprietari del Palazzo Visconti. L'obiettivo quindi, attraverso una permuta tra bene privato in bene pubblico, di trasferire il comune all'interno del Palazzo Visconti, riqualificare la piazza antistante e trovare una giusta collocazione, soprattutto anche da una giusta corresponsione dal punto di vista economica di queste nuove volumetrie, di queste nuove abitazioni per chi abita appunto all'interno del Palazzo Visconti. Dall'altro invece si alienerebbe l'attuale comune che verrà venduto, quindi con un'operazione di alienazione di un bene pubblico, e in quel caso attraverso verrà garantita appunto la possibilità di poterlo trasformare in diverse destinazioni di uso, tra le quali anche la residenza. Un altro ambito di rigenerazione individuato è l'ex liceo Cavalleri. L'obiettivo è quello di riportare a Canegrate una sezione del liceo di Parabiago e quindi far ritornare a Canegrate gli alunni delle scuole superiori. Questo con l'obiettivo anche di rendere il vostro centro storico, il vostro comune più dinamico dal punto di vista anche di chi lo utilizza, e con l'obiettivo anche di cercare di rigenerare attraverso la presenza di nuovi utilizzatori del vostro comune anche le attività economiche presenti all'interno del centro storico. Il centro storico, che è l'ambito di rigenerazione 1, invece si porta dietro tutta una serie di misure, di incentivi economici importanti. L'obiettivo qual è? L'obiettivo è, a partire dalla constatazione che ci sono delle criticità dal punto di vista delle attività economiche insediate, l'obiettivo è proprio quello di incentivare l'insediamento svolgimento di attività economiche, non solo residenziali, all'interno del centro storico, con tutta una serie di misure, di scontistiche che verranno appunto riconosciute a chi deciderà appunto di attuare degli interventi di rigenerazione urbana, di ristrutturazione urbanistica. Nel centro storico, per essere sintetici, ci viene riconosciuta una riduzione del contributo di costruzione fino all'80%. L'obiettivo è quindi di ridurre le entrate dal punto di vista del contributo di costruzione, ma quella di garantire una rivitalizzazione del centro cittadino. Dal punto di vista del piano delle regole abbiamo ridefinito quelli che sono i tessuti, le varie zone individuate all'interno del vostro piano delle regole attuale, non abbiamo però in nessun modo stravolto quelli che sono gli indici urbanistici all'interno dei vari tessuti. Sono stati invece introdotti nuovi tessuti proprio per cercare di gestire situazioni un po' più critiche, situazioni che necessitano di particolare attenzione. Questa è la tavola del piano delle regole della classificazione del territorio. Abbiamo recepito alla scala comunale le definizioni tecniche uniformi e abbiamo un po' allargato il ventaglio delle destinazioni d'uso insediabile all'interno del tessuto urbano consolidato, quindi all'interno della città già costruita, proprio per garantire un miglior mix funzionale, per garantire l'attuazione a livello comunale dell'indifferenza funzionale, che è un concetto introdotto anch'esso dalla legge sulla rigenerazione urbana del 2019. Vengono sempre ammesse come destinazioni d'uso, a nostro avviso strategiche, perché proprio riescono a innescare processi di rivitalizzazione e di rigenerazione, sono sempre ammessi su tutto il territorio comunale gli esercizi di vicinato, gli esercizi per la somministrazione di cibo e bevande, in alcuni casi il ricettivo, e sono sempre ammessi ovunque i servizi, naturalmente, proprio per cercare di garantire una maggiore attuazione agli interventi che verranno proposti. Il piano delle regole non è solo classificazione, non è solo norme, al suo interno contiene anche un insieme di previsioni. Vengono riconfermate o vengono traslate all'interno del nuovo piano tutti quelli che sono gli interventi in itinere rispetto al vecchio PGT, che quindi vengono riconosciuti e quindi le convenzioni potranno andare avanti per il loro iter, e vengono invece individuati 12 piani attuativi e 12 permessi di costruire convenzionati. Per avere un riferimento col vecchio PGT non sono nient'altro che gli APC del vecchio piano delle regole, che sono stati in modo minuzioso suddivisi in piani attuativi o permessi di costruire convenzionati, con l'obiettivo di sbrogliare situazioni in cui c'erano delle tensioni dal punto di vista dell'assetto proprietario delle varie aree. Quindi accogliendo una serie di richieste avanzate in fase di avvio del PGT dai singoli proprietari, abbiamo cercato appunto di trovare delle soluzioni che riuscissero appunto a garantire l'attuazione di questi interventi senza bloccarsi dal punto di vista invece di alcune tensioni che erano presenti tra i vari proprietari. Sono per la maggior parte ambiti che hanno una destinazione residenziale e anche per essi vengono definite delle schede d'ambito in modo dettagliato, all'interno del quale, come vi dicevo, allo stesso modo degli ambiti di trasformazione vengono individuate quelle che sono le utilità pubbliche attese, mi riferisco ai parcheggi pubblici. Ecco, all'interno di queste schede troverete tanti nuovi parcheggi pubblici. Questo è proprio un tema che in fase di partecipazione è stato molto attenzionato dai cittadini delle varie frazioni. Quindi all'interno di queste trasformazioni verranno appunto realizzate tante nuove superfici a parcheggio, oltre al completamento in alcuni casi della viabilità, di pezzi di viabilità che allo stato attuale sono incompiuti all'interno del vostro territorio. Questo una carrellata dei vari schemi planimetrici dei vari piani attuativi, e allo stesso modo, qui io vi evito di tutta la carrellata, allo stesso modo c'è una scheda corrispondente per i singoli permessi di costruire convenzionati, che sono aree più piccole, sempre intercluse all'interno della città già costruita, con una destinazione prevalentemente residenziale. Sono state ridefinite le modalità di intervento all'interno dei centri storici. Per ogni edificio è stata definita una classe di modalità di intervento, ossia una serie di regole per poter ristrutturare l'edificio all'interno del centro storico. Per intenderci, per sintetizzare la leggenda che non ho riportato volutamente, cromatismi più scuri corrispondono a edifici con un valore architettonico documentale più importante, cromatismi più chiari, tendenti più all'ocra, invece sono gli edifici con un valore architettonico inferiore, quindi le prescrizioni saranno inferiori, saranno meno presenti all'interno della norma. Questa invece è la tavola dei vincoli, perché anche dal punto di vista dei vincoli che insistono sul vostro comune abbiamo ricostruito tutti quelli che sono i vincoli che interessano e che poi dovranno essere rispettati appunto quando si attuano gli interventi edilizi e urbanistici sul territorio. Vengono recepiti tutti i vincoli sovraordinati a partire dal PTR, dal PTM, nonché il PIF e soprattutto il piano di assetto idrogeologico relativo al fiume Olona. Dal punto di vista del piano dei servizi, invece, sono state ridefinite una serie di previsioni del piano dei servizi, vengono individuate tutta una serie di aree all'interno del quale vengono individuati nuovi servizi o l'espansione di servizi esistenti, vengono previsti circa nuovi percorsi ciclabili, cercando di interconnettere i percorsi esistenti e cercando anche di interconnettersi ai comuni circostanti, per un totale di circa 11 km di nuove piste ciclabili. Vengono individuate 9 aree di compensazione, che sono le aree che hanno quella capacità volumetrica che poi potrà essere trasferita per un 5% nel documento di piano negli ambiti di trasformazione e per un 2% nei piani attuativi del piano delle regole. Come vedete da questa slide c'è anche questo segno, che è il segno della vecchia tangenziale. Vi ricordo che non è più incluso all'interno della pianificazione sovraordinata dal punto di vista cartografico, quindi viene incluso invece in un elenco presente nel PTM. Su volontà politica appunto si è cercato appunto di indicare, senza un carattere conformativo, quindi non è preordinato l'esproprio, anche perché non è un'opera che verrà che sarà in capo al comune di Canegrate, però era importante appunto segnarlo come tracciato all'interno del vostro strumento urbanistico, in modo da potersi sedere ai tavoli opportuni per cercare anche di realizzare questa importante opera infrastrutturale che andrebbe appunto a risolvere una serie di criticità dal punto di vista viabilistico. E come notate è stata ridisegnata interconnettendosi al nuovo sottopasso che sta per essere concluso tra Parabiago e vostro comune, in corrispondenza circa di via Brescia, per intenderci, che fa parte del grande progetto del quarto binario. Un altro tema importante presente all'interno del piano dei servizi è il tema dell'UM. Come ho sempre detto, uno dei temi cardini che abbiamo dovuto sviluppare a una scala di maggior dettaglio nel PGT è il tema dell'UM, il luogo urbano della mobilità, ossia la vostra stazione. È stata definita anche in questo caso una scheda che va a ridefinire il perimetro. Come vedete è un perimetro più vasto ancora degli ambiti di rigenerazione territoriale e contiene, interconnettendoli tra di loro, i vari ambiti di rigenerazione o permessi di costruire convenzionati, con l'obiettivo proprio di incentivare tutta una serie di rigenerazioni intorno all'ambito della stazione. La stazione viene concepita come un grande ambito di influenza all'interno del quale, attraverso l'incentivazione di questa rigenerazione, si avrà una maggior percezione anche dello spazio intorno alla stazione e soprattutto si interconnetterà meglio le varie porzioni del vostro comune con l'ambito della stazione, che va appunto incentivato proprio per incentivarne il suo uso e per incentivarne appunto la sua fruizione. Un altro tema presente nel piano dei servizi è la rete ecologica comunale, che è stata ridisegnata, è stata definita, interconnettendo tra di loro anche tutte quelle aree in cessione che vedevamo nelle schede degli ambiti, soprattutto con i territori dei due PLIS che interessano il vostro comune, in modo appunto da creare delle continuità ecologiche e ambientali. Anch'esso sarà oggetto di valutazione da parte, questo progetto sarà oggetto di valutazione da parte di Città Metropolitana. Infine, ma non per importanza, anche questo è l'adempimento più importante del vostro, della variante generale, come è stata declinata in premessa. È un nuovo documento di piano, è una variante a piano delle regole e piano dei servizi in ottemperanza della legge sul consumo di suolo. Quindi il tema importante di questa variante generale a PGT è la dimostrazione che abbiamo ridotto il consumo di suolo. Lo riduciamo rispetto a quelli che sono i criteri definiti da Città Metropolitana. Questa slide mostra quello che prevedeva il vecchio strumento urbanistico. Le aree rosse sono le aree di incidenza sul consumo di suolo rispetto alle nuove previsioni. Come notate, abbiamo attuato delle riduzioni, in alcuni casi drastiche, vuoi per vincoli paesaggistici, vuoi per vincoli fisici legati appunto a una serie di infrastrutture presenti sul territorio. In questo modo siamo riusciti a dimostrare che il nuovo PGT attua una riduzione di meno 37% di previsioni sul suolo agricolo naturale e viene attuato un bilancio positivo, quindi superiore a zero come previsto dalla normativa, di circa il più 20%. Anche tutti questi calcoli che sono stati riportati nello strumento urbanistico saranno oggetto di valutazione attenta da parte di Città Metropolitana, sarà proprio uno dei capitoli più importanti del parere di compatibilità. Complessivamente, se si fa un calcolo in valori assoluti, c'è un incremento di più 136 abitanti, però attenzione, il vecchio strumento urbanistico non prevedeva gli ambiti della rigenerazione, quindi questo più 36 abitanti somma anche gli ambiti della rigenerazione che prima non erano previsti. Invece se si fa un raffronto diretto con il vecchio PGT, cioè ossia tra ambiti di trasformazione, piano attuativi e permessi di costruire convenzionati, c'è una riduzione di circa meno 60 abitanti. Questa è la sintesi di tutte le previsioni, un calcolo interessante che abbiamo fatto, questa la trovate nell'ultima pagina della relazione, in linea teorica, in un arco temporale di circa 10 anni, da qui al 2035, in uno scenario di massima attuazione di tutte le previsioni di piano, di tutte le previsioni che vi ho fatto vedere, quindi gli ambiti di trasformazione, gli ambiti di rigenerazione, piano attuativi e permessi di costruire convenzionati, più i nuovi servizi, più tutte le cessioni interne a tutte le trasformazioni, comunque la dotazione di servizi e il carico insediativo generato dal nuovo strumento urbanistico comunque corrisponderà a uno standard pro capita al 2035 di circa 53 metri quadri abitanti, che è comunque superiore allo stato attuale, quindi ci sarà comunque un miglioramento dal punto di vista della dotazione pubblica. Queste ultime slide invece vi raccontano in modo sintetico quello che è stato tutto il procedimento di VAS, che si è concluso con un parere motivato da parte dell'autorità competente, che ha allegato la delibera di approvazione. Sono state organizzate le due sedute di conferenze VAS come previsto dalla normativa. Questi sono i vari passaggi che sono stati fatti. L'ultima conferenza si è tenuta ad ottobre. Sono state raccolte tutta una serie di osservazioni al rapporto ambientale della VAS che l'autorità competente ha valutato e ha controdedotto con una serie di richieste di integrazioni agli atti di PGT pubblicati per la messa a disposizione FiniVAS. E tutte queste informazioni sono contenute all'interno del parere motivato, in un allegato specifico al parere motivato. Contemporaneamente, come previsto dalla normativa, 60 giorni prima di adottare il PGT è stato inviato tutto all'Oasi, al Bosco di Vanzago e all'autorità competente da questo punto di vista, Città Metropolitana. È stato ottenuto il parere positivo da parte di Città Metropolitana, ossia che il piano non ha effetti sulla rete ecologica regionale, sul Bosco di Vanzago. E il parere è stato ottenuto lo scorso 23 gennaio. Sono state convocate le parti economiche e sociali, lo abbiamo fatto in una doppia modalità, sia con un avviso pubblico, una lettera, come si fa usualmente, come previsto dalla normativa, oltre a un evento pubblico al quale appunto hanno partecipato le parti economiche e sociali. È stato definito un termine entro il quale dovevano pervenire una serie di contributi da parte delle parti economiche e sociali, ne sono arrivati solo tre, che comunque sono stati letti. In questo caso non c'è una controdeduzione, quindi non troverete una controdeduzione, però abbiamo letto questi contributi, abbiamo cercato di capire se ciò che veniva chiesto era già contenuto nei PCT. Questi pareri non hanno portato modifiche al PCT pubblicato ai fini VAS. Come vi dicevo, l'allegato 1 della VAS contiene una serie di indicazioni di miglioramento dello strumento pubblicato ai fini VAS. Cosa è stato fatto? Innanzitutto abbiamo riletto tutti i documenti, sono stati individuati una serie di errori materiali che abbiamo reputato opportuno correggere. Sono state fatte delle integrazioni puntuali alle schede degli ambiti di rigenerazione urbana, dove è stato definito in modo puntuale il carico insediativo dei singoli ambiti di rigenerazione, che comunque ha determinato un carico insediativo inferiore rispetto alla proposta pubblicata ai fini VAS. Su osservazione da parte del consorzio Fiumiolona è stata integrata la tavola del piano delle regole e la componente geologica con l'individuazione del reticolo di competenza del Fiumiolona, oltre ad aver integrato l'articolo sul PLIS per una miglior specificazione della disciplina degli interventi all'interno dei PLIS. Tutte queste correzioni poi sono state riportate in modo integrato all'interno dei vari documenti, compreso il rapporto ambientale della VAS. Quindi a questo punto il vostro piano ha completato tutti i vari passaggi previsti dalla normativa dal punto di vista della VAS e della VINCA, quindi a tutti gli effetti può essere sottoposto alla formale adozione da parte del Consiglio Comunale. Quindi da qui in avanti, come vi dicevo, quindi una volta che verrà pubblicato l'avviso di adozione sul BURL e la delibera di adozione di questa sera, il vostro piano seguirà l'iter previsto dall'articolo 13 della legge 12. Io ho finito, come diceva l'assessore, ci tengo a ringraziare tutti, a ringraziare i commissari, le commissioni, l'ufficio tecnico, perché ha lavorato in modo sinergico con noi del PIM, tutto il mio gruppo di lavoro, in rappresentanza c'è Alessandro insieme a tutti gli altri consulenti, e l'ingegner Boeri invece, che ha seguito tutta la parte della valutazione ambientale strategica e tutta la valutazione ambientale del piano nella sua complessità. E grazie ancora e buona votazione. Grazie.
Vuoi aggiungere qualcosa, Maurizio? Grazie Angelo, non solo diciamo per questa sera, ma poi in realtà questa è una presentazione che si è arricchita di incontro in incontro, di passaggio in passaggio, diciamo coerentemente con lo sviluppo del documento, per cui grazie, è stata una sintesi efficace e comunque diciamo nella sua sinteticità ha centrato appieno quelli che sono i punti cardine di questo documento, e non mi resta che unirmi diciamo preliminarmente, poi la valutazione politica e quant'altro la faremo in sede di approvazione ovviamente, ma in questa fase non mi resta che diciamo ringraziarvi per il lavoro svolto, per la costante collaborazione e disponibilità, lavoro e ringraziamenti che vanno di pari passo a quello dell'ufficio urbanistica edilizia privata, architetto Marazzini e i suoi collaboratori, e dell'assessore Tomio Maurizio, che in questi anni ha curato tutto questo lavoro diciamo sotto traccia, un lavoro che non ha avuto un rilievo pubblico perché è un lavoro diciamo di questo tipo, però è il lavoro forse politicamente non solo più importante di questi anni, perché disegna quello che è lo sviluppo futuro di Canegrate, per cui diciamo il valore intrinseco di questo documento è davvero elevato, per cui grazie, e apro la discussione se ci sono delle domande, delle osservazioni, anche se i documenti sono ovviamente complessi, viene dato appunto il tempo 30 giorni più 30 giorni proprio per questa ragione, però se ci fossero delle curiosità o delle questioni particolari da parte dei consiglieri, siamo qui anche questa sera, posto che la disponibilità da parte dei nostri tecnici, dei tecnici del PIM, poi cioè, come dire, non si esaurisce certamente questa sera, non possiamo chiedergli di venire ogni volta in commissione, però insomma, diciamo, se abbiamo qualche quesito certamente loro collaborano e sono disponibili. Prego, consigliere Capriglione.
Grazie mille, un saluto a tutti quanti, a chi ci ascolta e anche ai presenti. Ecco, ovviamente io ho partecipato con molto piacere e ringrazio gli architetti anche per la chiarezza dell'esposizione anche durante la commissione del territorio, in cui hanno risposto con mia soddisfazione ad alcuni quesiti che avevo già fatto in commissione. Ecco. Diciamo che poi rileggendo le carte, confesso di non essere riuscito a rileggerle tutte, anche perché comunque non sono un tecnico del settore, mi è sorto qualche altro dubbio. Ecco, volevo segnalare innanzitutto che quando volevo andare a vedere nella documentazione inviata le osservazioni, intendo quelle di Città Metropolitana, Fiume Olona, Marson, ATS, Città Metropolitana ancora e ARPA, si rimanda un allegato 1 al parere motivato, ma io non l'ho trovato. Poi eventualmente farò una richiesta di accesso agli atti per vedere, diciamo, nello specifico questo tipo di documentazione. Dopodiché volevo chiedere un chiarimento su, appunto, rileggendo in più parti, in più documenti. Allora, quando si parla di il documento che sto leggendo è la dichiarazione di sintesi della valutazione ambientale strategica della variante generale al piano di governo del territorio del Comune di Canegrate. Ecco, a un certo punto si fa cenno alla superficie lorda che nelle aree di rigenerazione, pur non essendo incentivata, nuova SL, che penso che voglia dire superficie lorda, è ammessa una SL in cambio d'uso pare a circa 8.800 metri quadri a destinazione residenziale, 193 abitanti teorici. Avevo letto da qualche altra parte, adesso sinceramente non sono riuscito a trovarla, che c'era, diciamo, era previsto un aumento della superficie lorda di circa il 20%. Non riesco a collegarla con questa frase qua. Ecco, questa è la prima richiesta di chiarimento, le faccio tutte e due. Dopodiché, ecco, mi piacerebbe anche, questa domanda l'avevo fatta anche in commissione, pensavo, non ho trovato nella documentazione le osservazioni di Legambiente, CAP e Confindustria Alto Milanese, alla quale l'architetto ha detto che non avete risposto, però magari se fa una sintesi così, perché ovviamente ne abbiamo parlato a voce, ma poi pensavo di rileggerle, ma non le ho trovate. Ecco, se magari si può fare una sintesi di questo. In ultimo, ho notato nella parte del sistema di monitoraggio che effettivamente c'è appunto la parte che riguarda le radiazioni, a cui appunto si fa riferimento allo sviluppo delle linee elettriche e al numero degli impianti. Ecco, diciamo, fermo restando che mi sembra che ci sono dei vincoli che non dipendono dal comune, ecco, mi chiedevo se effettivamente l'adozione di un piano di localizzazione delle antenne è previsto o meno in questo PGT, perché anche in questo caso non sono riuscito a trovare nessun riferimento, ma solo riferimento al monitoraggio delle radiazioni. Grazie in anticipo.
Volete dare risposta subito ai quesiti?
Allora, rispetto al carico insediativo degli ambiti di rigenerazione, non è nient'altro che una sommatoria di tutte quelle che sono le SL assegnate a vari ambiti di rigenerazione, quindi in quel caso non c'è un incremento del 20%, in quel caso c'è una SL anche con destinazione residenziale assegnata al singolo ambito di rigenerazione territoriale. Il 20% che non è stimabile perché non sappiamo quali interventi verranno previsti e sono ammessi all'interno degli ambiti della rigenerazione territoriale, quindi all'interno del centro storico o intorno alla stazione ferroviaria. Quindi la differenza, è, in effetti in questa slide l'ho scritto, è SL assegnata negli ambiti di rigenerazione urbana, mentre all'interno degli ambiti di rigenerazione territoriale c'è un più 20% della SL. Attenzione, non dovete immaginare degli interventi di ristrutturazione edilizia, stiamo parlando di ristrutturazione urbanistica, si attueranno attraverso un permesso di costruire convenzionato col comune, quindi tutti gli interventi si dovranno far carico di una serie di utilità pubbliche, poi sarà la giunta comunale a decidere che tipo di interventi porre in carico a chi presenterà il progetto di ristrutturazione urbanistica. Quindi in linea teorica dovete immaginarvi 1, 2, 3 edifici che nel loro insieme si fanno carico, quindi si trasformano e nel loro insieme si fanno carico di una serie di utilità pubbliche, nel rispetto di quelle che sono le indicazioni. Non hanno un carattere conformativo, poi sarà la giunta comunale che in fase attuativa deciderà in base a quella vasta gamma di interventi che noi abbiamo individuato, o anche di nuovi. L'obiettivo è comunque contribuire a riqualificare, a rigenerare la città. Ecco, questo è il... Mentre per gli aspetti sui contributi sulle parti economiche e sociali, vabbè, è il caso magari di allegarli secondo me a tutta la documentazione, vi posso fare una sintesi. Il tema di Confindustria. Confindustria ci dice, ve lo dico in modo schietto, perché avete stralciato due ambiti di trasformazione produttivi quando va incentivato il produttivo nell'alto milanese. Dobbiamo ridurre il consumo di suolo, quindi da qualche parte bisognava tagliare. I due ambiti produttivi che sono stati ridotti in modo drastico, da un lato, come vi dicevo, c'erano delle criticità fisiche, l'ambito più sotto Cascinette per intenderci, è un ambito attraversato da un grande elettrodotto, un elettrodotto importante dal punto di vista, e quindi rendeva quasi inattuabile, cioè separava in due un grande ambito di trasformazione, che rimaneva qua, la parte inferiore rimaneva quasi inaccessibile, quindi abbiamo deciso che quella parte non era il caso di farla urbanizzare. Dall'altro lato, quello che invece succede negli ambiti a ovest, prima era un grande ambito, siamo all'interno della rete ecologica regionale, quindi quell'ambito, già ve lo preannuncio, sarà oggetto di valutazione da parte della Regione Lombardia. Siamo dentro la rete ecologica, in realtà non si potrebbe pianificare all'interno di quegli ambiti. Comunque noi all'interno della scheda abbiamo concentrato la volumetria in una porzione dell'ambito, lasciando una vasta porzione dell'area privata, dovrà essere un'area verde privata, opportunamente alberata, quindi lasciata libera. La risposta sarebbe questa da dare a Confindustria, cioè capiamo l'importanza di incentivare le attività economiche sul territorio, però da qualche parte noi dobbiamo attuare dei tagli proprio per rispettare la normativa sovraordinata, ossia la riduzione del consumo di suolo. Il parere di Capholding invece è un parere pro forma, un parere che ci dice che in fase attuativa tutti gli interventi dovranno relazionarsi col gestore delle reti proprio per avere le opportune autorizzazioni. L'altro parere invece era quello di vado a memoria, Legambiente, è anche lì in quel caso un parere molto generale sui temi di carattere ambientale, che il vostro territorio è attraversato dal fiume Olona, che è interessato da due plis, non entrava nello specifico delle previsioni di piano. Mentre per quanto riguarda l'allegato 1 al parere motivato, sarà pubblicato su SIVAS di Regione Lombardia insieme al parere motivato, quindi è parte integrante del parere motivato, però anche questo magari comunque lo pubblicheremo sul sito del PGT, pubblicheremo tutto, vi garantisco che pubblicheremo tutto. Questo solo per specificare. Cosa ho dimenticato? Ah, ok, delle linee elettriche.
Quello del piano di localizzazione e delle antenne.
No, non è una previsione di piano. No, non è una previsione di piano, cioè generalmente non si inserisce all'interno di uno strumento urbanistico. Siamo stati attenti a, ecco, una cosa importante rispetto agli effetti, specie dell'elettromagnetismo, rispetto all'elettrodotto, abbiamo avuto un'intesa con Terna proprio per definire in modo dettagliato la fascia di rispetto, che è stata leggermente allargata rispetto alla vecchia fascia di rispetto, proprio per garantire che venga rispettata in fase attuativa. Vi ricordo che attualmente di sotto di quell'elettrodotto ci sono anche degli spazi pubblici, alcune attività che non potrebbero proprio non potrebbero stare in quella posizione. Abbiamo ridefinito, poi abbiamo individuato la fascia di rispetto del depuratore, che anche quella è una criticità ambientale, che è importante appunto considerarla all'interno dello strumento urbanistico. Mentre per quanto riguarda invece il piano delle antenne, cioè non è una cosa che si fa generalmente nel PGT, in teoria si fa con una delibera ad hoc, però vi ricordo che tutti i gestori sono autorizzati, possono prevedere anche in aree tutelate, previo parere da parte dell'ente sovraordinato. Quindi purtroppo il comune non può bloccare l'insediamento, la localizzazione di questi impianti sul territorio. Grazie.
Grazie. Altri contributi? Prego.
Un chiarimento del chiarimento. No, allora, quando parla architetto di elettrodotto intende anche antenna di telefonia mobile o solo è il traliccio? Esatto. Va bene, ecco, poi il secondo ambito, quello che è stato inserito nell'area ecologica, che sarà sottoposto alla valutazione di Regione Lombardia, dov'è collocato? Che non è capito. È a ovest, ma dove, se possibile,
Abbiamo questo è l'AT1, questo è l'AT2. Prima era un grande ambito di trasformazione che è stato suddiviso in due. Tutte queste aree sono all'interno del corridoio della rete ecologica regionale. Questo è stato definito come un ambito per l'espansione delle attività presenti qui in questa porzione del territorio, mentre questo come un nuovo insediamento produttivo. Come abbiamo visto nelle schede, abbiamo prescritto la non concentrazione della volumetria in questa vasta fascia di territorio. Stiamo parlando di un ambito molto importante, quindi questa fascia che qui vedete rappresentato in modo minuscolo, in realtà è una fascia molto rilevante dal punto di vista sia del suo diametro, ma soprattutto dal punto di vista di come verrà attrezzato. Dovrà essere opportunamente alberata proprio per creare una sorta di mascheratura rispetto al territorio circostante. Siamo a ridosso del PLIS e siamo a ridosso appunto di territorio agricolo. Una cosa importante, tutti gli interventi dovranno attuare anche le NBS del PTM. Questo cosa significa? Che si dovranno evitare, ci dovranno essere particolari attenzioni in fase attuativa proprio in come si progetteranno gli edifici e le loro aree di pertinenza. Questo con l'obiettivo appunto di garantire una maggior compatibilità ambientale delle edificazioni sul territorio. Comunque era un grande ambito. Sì. Ecco, non abbiamo inventato nulla, sono previsioni del vecchio PGT che sono state opportunamente ridefinite e in questo caso è stata stralciata una vasta superficie che invece prima era destinata a poter essere edificata. Questo ci ha permesso di arrivare a quel numero, meno 37%. Questo era oggetto del contributo che è arrivato da Confindustria.
Grazie. Ulteriori interventi o considerazioni? O o dichiarazioni, anche se non sono, diciamo, formalizzate nel regolamento. Magari lo metterete adesso nel regolamento del Consiglio Comunale, le dichiarazioni di voto. Intanto, Cristian, prego.
Sì, grazie. Faccio già la dichiarazione anche per noi. Per quanto ci riguarda, beh, ci sono alcuni dubbi. Io personalmente accolgo di favore l'area di rigenerazione urbana su Palazzo Visconti, perché era parte integrante anche del nostro programma l'idea di rimettere finalmente a posto il Palazzo Visconti. Quindi il fatto che si sia pensato una cosa, seppur complessa, ma che potrebbe finalmente andare in quella direzione, è una cosa che ci colpisce favorevolmente. Per questo motivo il nostro gruppo voterà astensione e non contrario al PGT.
Grazie della considerazione, diciamo, ma anche dell'espressione di voto, che è un'apertura al dialogo, al confronto. Marco, capogruppo Fratto.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti in questo dibattito e in particolare i nostri ospiti, i tecnici del PIM, l'architetto Santomena e l'architetto Armentano, sia per il loro lavoro svolto col gruppo di lavoro e col team, sia per la chiara esposizione sia questa sera sia in sede di commissione, e per la disponibilità ad approfondire sia in sede di commissione sia, come abbiamo visto questa sera, tutti i vari dubbi e osservazioni pervenute dal punto di vista politico. Ringraziamo ovviamente anche i tecnici comunali coinvolti e i funzionari e l'assessore Tomio per la regia sul lavoro svolto. Come detto, questa è la fase di adozione del PGT, che apre quel periodo di 30 più 30 giorni utile per le osservazioni e per ottenere i pareri di Città Metropolitana di Milano, di ATS, del PLIS, di ARPA e, come già detto anche stasera, anche di Regione Lombardia, essendo il nostro territorio oggetto di opere sovrastrutturali. Veniamo però al merito di questo PGT. Diversi aspetti sono già stati trattati nel dettaglio nei diversi passaggi istituzionali e negli incontri pubblici degli scorsi mesi, come visto anche questa sera. Incontri non previsti tutti dalla normativa, sarebbe stata sufficiente ad ultimo una convocazione delle parti politiche e sociali 30 giorni prima dell'adozione, quindi prima di stasera, ma sicuramente apprezzati nell'ottica della maggior pubblicità possibile allo strumento PGT. Ci sono diversi aspetti sui quali vorrei concentrare l'attenzione per il loro valore sociale e politico, a partire dalla previsione di oltre 11 km di nuove piste ciclabili, collegandomi al PGTU, inserite, ovvero già presenti, le infrastrutture in una visione di continuità sovracomunale con i comuni limitrofi, in particolar modo collegandosi alla bici politana di Legnano, dalla zona di Santa Colomba, come visto anche sulla mappa poco fa. Vi è poi il discorso degli ambiti di rigenerazione urbana, di cui tanto si è parlato anche questa sera, e la suggestiva triangolazione comune-Palazzo Visconti, nuove potenziali costruzioni in zona Cascinette, che per la prima volta apre una prospettiva reale e concreta per un recupero di Palazzo Visconti. Vi è poi il riferimento alle normative di Città Metropolitana di Milano per quanto riguarda la zona intorno a quelli che vengono definiti i luoghi urbani della mobilità, nel nostro caso la stazione ferroviaria di Canegrate. Apprezziamo il fatto che ci sia spinti oltre i minimi previsti da Città Metropolitana nel tentativo di creare una continuità dalla stazione al centro storico fino alla zona delle scuole secondarie e all'idea di rilanciare il liceo Cavalleri e la tensostruttura, entrambi oggetto di piani di rigenerazione urbana. Apprezziamo anche il non essersi limitati a quel 30% minimo richiesto di riduzione del consumo di suolo, raggiungendo un buon 37% effettivo e un bilancio ecologico del più 20%. Non ultima l'idea della cosiddetta tangenzialina, che andrebbe a prevedere una soluzione e un modo di realizzazione eventuale non a carico diretto del comune, alla previsione di aumento del traffico con l'apertura appunto del nuovo sottopassaggio di Parabiago, già citato nel progetto del quarto binario. Sappiamo che molte iniziative, tra quelle che ho elencato e che sono state elencate questa sera, dipenderanno dall'azione del privato, ma ciò che il PGT deve prevedere sono le agevolazioni e gli incentivi, ad esempio sugli oneri di urbanizzazione, per appunto agevolare questo tipo di interventi. Incentivi già incoraggiati dalla legge per rendere appunto più appetibili alcuni tipi di intervento e quindi la conseguente realizzazione delle opere di compensazione previste per la collettività. E ci sembra che questi incentivi siano previsti e nella misura prevista dalla legge e che si spera possano poi raggiungere lo scopo. Il PGT declina in un linguaggio tecnico quella che vuole essere la visione anche politica di un territorio e credo che questo PGT segua l'idea che sta alla base del nostro programma. Ad esempio per quanto riguarda, facendo degli esempi pratici e diretti, la mobilità dolce, il tentativo di valorizzare di valorizzazione del centro storico, il recupero dell'edificio del Liceo Cavalleri e le iniziative per aprire una strada per superare lo stallo che dura da diversi anni sulla questione di Palazzo Visconti. Chiudo quindi invitando la cittadinanza a leggere ed eventualmente contribuire al nuovo PGT in questo periodo di 30 più 30 e annunciando il voto favorevole del nostro gruppo. Grazie.
Grazie a Marco per le considerazioni espresse. Se non ci sono altre osservazioni, solo magari una precisazione dell'assessore.
Sì, come diceva anche il consigliere Fratto, adesso si aprirà quella fase dei 30 più 30 che forse è ancora più importante dell'adozione, nel senso che i cittadini, adesso i progettisti e via, potranno dare le loro osservazioni per rendere questo strumento ancora migliore. In contemporanea però c'è da dire che parte anche quella che vengono chiamate le misure di salvaguardia. Perciò da domani quello che è la materia edilizia dovrà fare conto con tutte e due gli strumenti, sia lo strumento vigente e lo strumento adottato. Perciò questo comporterà forse un carico un po' maggiore per gli uffici, ma è una necessità per arrivare in fondo, insomma. Ecco.
Grazie Maurizio. Allora, se non ci sono altri contributi, pongo in votazione il punto così come illustrato nella Commissione Gestione del Territorio questa sera. Adozione degli atti costituenti, il nuovo documento di piano, le varianti conseguenziali al piano delle regole, al piano dei servizi del PGT vigente del Comune di Canegrati, in adeguamento al PTM della Città Metropolitana di Milano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 del 2014 e seguenti, e ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 12 del 2005 e seguenti. I favorevoli? Gli astenuti, nei contrari non ve ne sono, vi è l'immediata eseguibilità, quindi salvo differenze il punto viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrata Insieme e l'astensione del gruppo Canegrata Nel Cuore. Ringrazio i consiglieri tecnici intervenuti questa sera e come consiglio comunale ci rivedremo, diciamo, all'inizio del prossimo mese di marzo. Una buona serata a tutti.